storie di Legnanesi e la vita del cortile dal 1940 al 1970. Questo è andato avanti fino al 1960-1961. Poi il marchese Cornaggia ha venduto le sue case e ognuno ha cercato di mettersi a posto la sua casa, di fare il bagno. E c'era là, alla cascina di San Bernardino, un bar, ma modesto, ma era sempre pieno di gente. E a volte facevamo là le riunioni e io andavo lì a trovare i compagni che giocavano a scopa. Da quando hanno venduto le case è arrivata la televisione e il bar ha chiuso. È andato via perché la gente non usciva più. Prima, se uno doveva verniciare la casa, erano là in 7-8 la domenica mattina la gente del cortile ad aiutare. Se fosse stato proprietario, tutti avrebbero detto: ma che il Sarangi, io faccio la mia e lui fa la sua. La compra della casa ha portato a rinchiudersi in se stesso. E lo stesso alla Ponsella. C'era un circolo che era sempre pieno la sera, perché l'operaio contadino, quando finiva il lavoro, passava sempre di lì. Io andavo giù magari per fare riunioni e appena arrivato ci si trovava assieme. Si beveva e poi magari si facevano anche le discussioni politiche. Era un altro sistema di vita, ma poi con la televisione il circolo è andato a remengo. Si è frantumato tutto. Nel cortile del Ciapparelli c'erano 20 o 30 famiglie, contadini e operai, perché lavoravano un po' in fabbrica, un po' a terra. Quando il Ciapparelli era a casa sua, non aveva un minuto di tempo. Lui era il nostro candidato della zona alle elezioni e tutta la gente che gli domandava informazioni. Ma il comune cosa fa per questo? Cosa dobbiamo fare noi? Era visto come quello che si interessava per i loro problemi. Quando c'era il grano o altri lavori, andavo anch'io a dargli una mano e verso le 6 o le 8 arrivavano in 10 o 12 del cortile e gli davano una mano. Da quando lì dentro hanno venduti gli alloggi del Ciapparelli, non conta più niente. Anche perché tante famiglie sono andate via e nel cortile c'era anche un ceppo familiare. Oppure andavano alle case minime e lì ponevano dei problemi. Il figlio è disoccupato, l'altro non va bene a scuola, cosa si può fare? Ed ero visto come un santone. Ed era male, perché era un piccolo mito, un capopopolo, che adesso non ce ne sono più perché manca la vita di allora. E poi le case minime li hanno buttati giù. Si sono dispersi nella città e se prima eravamo in 40 o 50 iscritti, poi ne avevamo solo una ventina. E lì avevamo una compagna, l'Anna Maffioletti, che era chiamata la bisbetica perché faceva un'attività tremenda. Alla Tosi ho cominciato a fare l'attivista, a fare gli scioperi, e mi hanno mandato più di una volta una lettera a casa, con la minaccia di licenziamento. E molti hanno smesso di scioperare per questo motivo. E molti compagni erano degli eroi. Facevano una riunione alle 5:30 e poi un'altra alle 9. Non stavano mai con la moglie. E allora c'era da aver paura a discutere in pubblico. Anche a fare le liste. C'era da tribolare all'interno della Tosi, nella Fiomma. Eravamo noi e i socialisti, ma prima delle elezioni eravamo solo noi, perché i socialisti si sono ritirati tutti. Avevano paura. Alle case minime abitava gente che non poteva pagare l'affitto, oppure gente sfrattata. Andavo nel 1952-1953 con il Meroni e altri compagni e quando facevamo le riunioni partecipavano tutti. Discutevamo dei loro problemi e di altre cose. Oggi quelle cose si sono disperse e quei contatti umani si sono persi dopo che il Pensotti, allargandosi, ha distrutto le case minime. E poi, così, è andato disperso anche il dialetto. Solo la compagnia del Musazzi continua a tramandare la cultura dialettale e continua ad avere successo perché c'è una parte recondita di noi che continua a essere legata a quella cultura. Nelle cascine come Mazzafame, San Bernardino, La Ponzella c'era una forte vita associativa e il Partito Comunista aveva molti aderenti. La Ponzella era una frazione di 400-500 abitanti e avevamo 35-40 iscritti. A San Bernardino facevamo la festa dell'unità, che era una forma di vita associativa. Avevamo gente per tutta la settimana, ma poi anche a Ponzella c'era stata una forte immigrazione dall'estero e si è creata una frattura tra i vecchi abitanti e i nuovi venuti. Nel 1959 sono stati costruiti i primi agglomerati. Prima il circuito della Ponzella era sempre pieno di gente e aveva una sua funzione culturale. Facevano anche una battaglia contro l'alcolismo, controllando coloro che bevevano. Al tempo del fascismo i circoli non facevano alcuna attività culturale, ma erano visti come una degradazione dell'operaio che dopo 8, 9, 10, 11 ore di lavoro andava al circolo, beveva il suo litro di vino e andava a casa ubriaco. Al circolo Aldo 7 non si discuteva mai di niente. C'era molta solidarietà che nasceva nei cortili e nei circoli. Anche durante gli scioperi dell'Agosti e del De Angeli Frua giravo i cortili per raccogliere dei soldi. Trovavo una solidarietà e ci aiutavano molto. Forse perché era investito direttamente un loro congiunto, probabilmente per la solidarietà naturale degli operai che non veniva mai a meno. Così erano i cortili. E lo stesso era per le feste religiose. Alle case minime facevano la festa dell'unità e la festa della Madonna. C'era solidarietà politica e anche la Chiesa aveva un'altra presa in queste feste di cortile, di borgo. La chiamavano la festa della Madonna, ma praticamente era la festa del quartiere o del cortile. Alla festa della Ponzella la chiamavano la festa della Madonna, ma ci venivano tutti e si sentivano più bestemmie alla festa della Madonna che a quella dell'unità. Nel mio cortile, a Sant'Ambrogio, si faceva la festa da Sant'Ambrose. A Legnanello si faceva la festa del Carumi Caruti. Era una festa religiosa e c'era un mucchio di gente per tutte le strade. Quando avevo 14 anni andavo nel cortile di mia nonna in via Bramante. Alla sera mangiavano tutti seduti fuori con la scodella e 30 o 40 persone, finito di mangiare, discutevano di tutto. Oggi abito in un condominio con 25 famiglie e non ho contatto con nessuno, tranne quando si fa la riunione condominiale. Quando facevamo le riunioni nei cortili non c'era neanche il bisogno di una preparazione. Avvisavo un paio di compagni che abitavano a San Bernardino, alla Mazzafame o in altri cortili e dicevo: guarda che domani sera vengo a fare la riunione. E mi trovavo 30 o 40 persone, magari su 50 o 60 abitanti. Poi, finita la riunione, ciao, vieni a casa mia. E mi davano del salame con un bicchiere di bruschetto e si andava avanti a parlare fino alle 2 o 3 di notte. E andavamo una volta ogni 15 giorni. Una sera c'era la nebbia e io e il Meroni abbiamo preso la strada e ci siamo finiti a Villa Cortese. Costava molti sacrifici. La festa dell'unità di San Bernardino durava una settimana. Venivano da tutte le cascine e paesini e dintorni. Io andavo tutte le sere e discutevamo di molti problemi. A volte ponevano anche i problemi familiari. Parlavano dei figli. Il partito era visto come una guida morale per risolvere certi problemi presenti nella famiglia. Era un po' come nell'Unione Sovietica, dove discutono nei caseggiati di tutti i problemi. E il nostro lavoro serviva perché a Legnano era una città bianca, però la presidenza della mutua era nostra. Vuol dire che i contadini erano con noi. Quando si facevano le elezioni della mutua, votavano per la lista di Rinascita, che era la nostra, perché avevamo dei legami profondi con i contadini. E le zone dove eravamo più forti, dove il partito prendeva il 70-80% dei voti, erano le frazioni di Ponzella, Massafame, San Bernardino. Per il resto, molti operai votavano DC, perché erano per lo più di provenienza contadina, formati quindi in un certo modo e soprattutto nei paesini intorno, come San Giorgio, Villa Cortese. La DC prendeva anche il 70% dei voti. Allora abbiamo detto, se nella fabbrica il partito lavora bene, l'influenza della fabbrica può trasmettersi nei paesini o nei cortili e quindi può cambiare un po' la mentalità, facendo conoscere la linea del nostro partito. Perché la fabbrica è il centro di tutto. Da quando sono andato in pensione, mi rendo conto che certi problemi non li capisco più, perché non sono più a contatto con gli operai.